Un saluto e benvenuti a un'altra puntata di Best of Cult, la trasmissione che, in attesa che riprenda la trasmissione di arti visive a cura di Tiziana Ricci, I Girasoli, occupa questo spazio del sabato per riproporvi alcune delle interviste, delle testimonianze, degli argomenti e delle voci che si sono succeduti nelle puntate del quotidiano culturale di Radio Popolare, per l'appunto Cult, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 11:30. Buon ascolto. Ed eccoci all'anniversario, insomma, l'anniversario di un fatto storico, di un fatto climatologico, meteorologico, chiamatelo come volete, ma che in qualche modo è rimasto più di altri nella memoria italiana, non solo perché fu eccezionale, ma anche perché in qualche maniera fece emergere tutta una serie di realtà, di aspetti sociali dell'Italia d'allora. Parliamo del 1985, anno in cui proprio in gennaio si verificò in tante parti d'Italia, e noi in particolare parliamo di Milano, la nevicata del secolo. Il bel libro del Mulino, di cui già ci parlò Anna Bredice qualche tempo fa, firmato da Pasquale Palmieri e da Arnaldo Greco, che è collegato con noi, è davvero una lettura, almeno per chi ha vissuto quel periodo, ma anche proprio per chi non l'ha vissuto e ne ha sentito parlare, davvero interessante. Allora, intanto, benvenuto Arnaldo Greco a Radio Popolare, anzi bentornato, buongiorno.
Grazie mille, buongiorno.
Complimenti per questo libro che è davvero scritto con tutto quello che ci vuole per raccontare non solo quel fatto, che parte da delle previsioni meteorologiche del 31 dicembre del 1984, no? Era una televisione diversa, un'Italia diversa, senza social, senza velocità, no? Di comunicazione, giusto?
Sì, era tutto molto diverso, a volte dobbiamo fare anche un po' di fatica a ricordare, perché oggi per esempio le previsioni del tempo sono qualcosa con cui conviviamo, qualsiasi telefono ci dà le previsioni addirittura quartiere per quartiere, nelle città grandi come Milano, sono previsioni che parlano della giornata, del giorno dopo, ora per ora. Quando torniamo all'85 invece dobbiamo fare un po' uno sforzo di memoria e ricordarci che le previsioni del tempo erano solo un programma televisivo e oltretutto la scienza della previsione non era accurata come oggi, dico accurata, poi molti si lamentano comunque, quindi era ancora meno accurata, al punto che abbiamo trovato un aspetto perfino in parte divertente, nel senso che l'allora ufficio delle previsioni aveva il nome di ufficio presagi, già la parola presagi lascia intendere che non sia una cosa proprio scientifica, o che comunque oggi è sicuramente molto più scientifica. Quindi quando il colonnello Baroni il 31 dicembre in TV fa le sue previsioni del tempo e parla di quest'aria fredda che arriva dal Golfo di Guascogna, con molta fiducia nelle conoscenze geografiche degli italiani, perché avevamo ancora una mappa, per tornare ancora alle previsioni, una mappa molto diversa dell'Italia, non c'era la divisione che vediamo adesso per regioni molto precisa, ma c'erano quelle che le isobare, quindi vedevi una mappa senza le differenze politiche e amministrative dell'Italia, e ci parla di questo cambio di temperatura che potrebbe portare a un evento estremo, ma è ancora una probabilità. E invece poi dopo pochi giorni questa probabilità si realizzerà e ci sarà quella che viene ricordata come la nevicata del secolo, proprio perché colpì tutta Italia partendo dal sud e risalendo fino al nord, e durò quasi un mese, nel senso, il fenomeno.
Sì, è vero, confermo. Io tra l'altro abitavo non distante dalla sede di Radio Popolare di quest'oggi, di adesso, insomma, ormai sono 25 anni che siamo qui, che è in via MacMahon, dove transitano molti tram, ed ero fra quelli che spingevano i tram per farli andare quando volevamo dimostrare che a Milano si va avanti lo stesso, che è un po' un vizio della città, no? Cioè, poi abbiamo smesso di spingerli perché era veramente...
Sì, diciamo Milano non si ferma, è rimasto anche
Lo so,
COVID,
lo so, noi abbiamo sto vizio che poi non è vero, poi ci si ferma,
sì,
però ricordo, questo è proprio un mio ricordo personale, di avere spinto dei tram in modo un po' insensato, ma a parte questo invece voi giustamente fate tutta una riflessione sulla nostalgia che attraversa tutto il libro, come è organizzato, come è suddiviso?
La nostra, ci siamo trovati a riflettere con Pasquale Palmieri sul fatto che gli anni 70, gli anni 80 avessero tanti ricordi collettivi, traumi, ma anche ricordi positivi, che possono essere il rapimento di Aldo Moro, i mondiali di calcio, Chernobyl, adesso sto pensando ad alcuni, ne elenco solo alcuni, ma tutti questi ricordi condivisi che riguardano tutta la nazione li abbiamo attraverso i media, nel senso che ci sono arrivati dalla lettura dei giornali o dalla televisione, addirittura l'episodio di Vermicino è considerato in qualche modo uno dei episodi fondanti della TV in questo
del dolore, sì, della TV verità, diciamo.
Ecco, da questo punto di vista invece ci sembrava che la nevicata fosse totalmente diverso, nel senso che è un episodio che ricordano tutti, ma per averlo vissuto in prima persona, non attraverso i media. Questo ci sembrava lo rendesse diverso da tutti gli altri. E un altro aspetto che abbiamo trovato unico è che, rileggendo poi i quotidiani del tempo, nelle cronache prevaleva l'aspetto dei problemi, e quindi qui a Milano si parlava dei crolli e in altri punti d'Italia si parlava del costo delle materie prime, dei commerci che erano fermi, di tantissimi problemi e quindi interpellanze parlamentari. Eppure, e questo poi si collega direttamente alla nostalgia, eppure quando pensiamo al ricordo della nevicata, anche tu mi hai ricordavo di aver spinto i tram, nel senso che ci sembra che prevalga un ricordo positivo di quell'evento, nonostante poi il racconto di quei giorni fosse in qualche modo negativo. È come se la memoria personale avesse influenzato anche
messo dei filtri
collettiva.
Ha messo dei filtri,
esatto.
Io però ricordo una cosa di cui volevo discutere, insomma, volevo brevemente confrontarmi con Arnaldo Greco, perché poi il libro è veramente capace di dirci anche delle cose. Giorni indimenticabili è uno dei paragrafi del quarto capitolo, che è proprio dedicato alle memorie della neve. Indimenticabili, ma come, in che modo, con che filtri, con quali censure nostre imposte. Io ricordo, ti dirò, forse perché ci avevo poco più di 20 anni, 20 anni, io ricordo che quelli che avevano la mia età già avevano capito che sarebbe stata una cosa memorabile da ricordare anche con allegria. Erano forse i più grandi che in qualche modo, cioè noi con l'incoscienza tipica di quell'epoca, e quindi l'abbiamo conservata anche adesso che di anni ne abbiamo molti di più, avevamo un ricordo allegro di tutta quella situazione, un po' come i bambini che quando c'è la neve in città sono contenti, no?
Sì, io credo che poi proprio questo aspetto individuale sia prevalso nella memoria collettiva, e quindi ci sono tanti ricordi di divertimento. Casualmente poi l'episodio coincide anche con il primo boom delle per esempio delle videocamere o delle fotocamere personali, e quindi
vero,
è un evento di cui abbiamo tantissime testimonianze. Noi riprendendo una foto di com'era Piazza Duomo, che poi è anche in qualche modo Milano, e anche sulla copertina del libro, abbiamo ritrovato che allora nel 1985 ancora al centro della piazza c'era il cartellone pubblicitario dell'Agfa, per dire che erano anni in cui proprio la memoria individuale aveva successo anche
c'erano
quella,
le cabine del telefono foto, che si vedono nella
c'erano
vostra
le
foto
cabine del telefono, sì. Perché poi tutto un altro aspetto del libro importante secondo noi è che sì, questa nevicata resta nella memoria anche perché da quegli anni in poi il cambiamento climatico ha fatto sentire di più le sue conseguenze, e quindi la neve in pianura, che era un qualcosa che comunque, cioè, avveniva ciclicamente in Italia, ha smesso. Se uno va a guardare le serie storiche della neve in pianura, scopre che dagli anni 80 in poi sono fenomeni sempre più rari, sono stati purtroppo sostituiti da fenomeni estremi di tutt'altro tipo, ecco, dal punto di vista meteorologico.
Sì, ripeto, abbiamo solo sfiorato alcuni degli argomenti, c'è la musica, la sua evoluzione, il concetto dei giovani, come si modifica e come diventa generalista e generico, ci sono, cioè, dai paninari alla Milano da bere, e ovviamente non si parla solo di Milano, ma dell'evoluzione della comunicazione, che, come diceva Arnaldo, appunto, passa anche attraverso la tecnologia che piano piano si affaccia. Noi dedicheremo, e anche altre trasmissioni di Radio Popolare dedicheranno a questo anniversario degli approfondimenti. Noi abbiamo voluto farlo con Arnaldo Greco, coautore della Nevicata del Secolo, l'Italia nel 1985, edito dal Mulino. Faccio un'ultima domanda ad Arnaldo: scrivendo questo libro, facendo tutte le grandi approfondite ricerche che avete fatto, anche iconografiche, insomma, ci sono molte appendici interessanti al libro, tra l'altro, qual è la cosa che ti ha sorpreso di più?
Mi ha sorpreso accorgermi che è come se in qualche modo nel grande frenesia degli anni 80 e nel boom del consumismo, quelle settimane della nevicata sono state come una piccola pausa che tante persone sono riusciti a prendersi anche per coltivare gioie personali o private o familiari. È come se avessero avuto l'opportunità di provare ancora una volta i vecchi ritmi, quelli naturali, con la stagionalità, e quindi la neve d'inverno, e quindi ci si ferma d'inverno, prima poi di ritornare nel tran tran, nella frenesia della novità e di quello che erano poi, e di quella che poi è diventata la nostra società.
Ho infatti appreso allora che la distanza fra la casa della mia famiglia e il luogo dove vivevo era di circa 4,5 km, percorribili a piedi, che con la neve appunto rendeva tutto più avventuroso, e quindi hai proprio ragione, perché è una memoria che abbiamo molto precisa, e certamente è stata una delle scoperte di allora. Aggiungo che certamente era il periodo, insomma, grande consumismo, niente a che vedere con oggi, però eravamo molto parchi allora.
Quindi sì, anche forse c'era un'ingenuità diversa, ecco, perché
certo,
era l'inizio, e quindi
ti assicuro che, insomma, poi si consumava relativamente poco. Allora, abbiamo anche scherzato un pochino con Arnaldo Greco, perché il libro è scritto con intelligenza, anche con molta ironia. Grazie, a risentirci.
Grazie,
buon lavoro a voi.
A
presto.
Grazie.
A presto.
Love's only used to hide. Morigia, il Museo del Risorgimento, la mostra Io, Anna Kuliscioff, nel centenario della scomparsa di una delle figure centrali del socialismo italiano, pioniera della parità di genere e della tutela dei diritti dei lavoratori. Promossa dalla Fondazione Anna Kuliscioff e dal Comitato Promotore per le celebrazioni del centenario della morte, che avvenne appunto nel 1925. La mostra è aperta fino al 15 di marzo e ripercorre la straordinaria vita di questa donna che ha segnato profondamente le vicende politiche e sociali del nostro paese. La figura di Anna Kuliscioff rappresenta una testimonianza straordinaria del coraggio, della determinazione nel perseguire ideali di giustizia sociale, di emancipazione femminile e difesa dei diritti dei lavoratori. Si è laureata in medicina, specializzata in ginecologia, e salvò numerose vite grazie alla sua scoperta sull'origine batterica della febbre puerperale. A Milano, sua città d'adozione, fu, tra virgolette, la dottora dei poveri, così la chiamavano, offrendo cure gratuite negli ambienti più disagiati. Nel 1891, con Filippo Turati, suo compagno per tanti anni, fondò la rivista Critica Sociale e partecipò alla fondazione del Partito Socialista Italiano nel 1892. Anna Kuliscev si batté per i diritti delle donne e dei minori sul lavoro, promuovendo leggi molto importanti come la legge Carcano nel 1902 e combatté per il suffragio universale. Denunciò l'imperialismo della guerra in Libia e fu anche tra i primi a sostenere l'idea di un'Europa unita. La mostra è curata da Marina Cattaneo e noi andiamo in mostra insieme alla curatrice. In questo percorso emozionante, perché ci racconta la storia di una grandissima donna.
È una mostra documentaria, ma direi che più un omaggio, appunto, alla vita straordinaria di una donna che fin da giovane, con grande forza, determinazione, coraggio, ha combattuto per quello a cui credeva.
Ha dovuto addirittura andare via dal suo paese, Anna Kuliscev, dalla Russia, per poter studiare.
Esatto, va via dalla Russia, infatti noi siamo in questa sezione in questo momento, va via dalla Russia per studiare. Si iscrive all'Università di Zurigo, al Politecnico, nel 1871, e poi però lo zar richiama tutti gli studenti, e in particolare le studentesse in patria, con la scusa che sono lì per l'amore libero e non per studiare. Lei si incavola moltissimo, e il primo atto di ribellione, infatti abbiamo intitolato questo cartello Anna la ribelle, il primo atto di ribellione, come si vede da questa sagoma che abbiamo fatto, è quello di strappare il libretto universitario davanti al Politecnico di Zurigo. Da lì comincia la sua vita di ribelle. In quel momento lei è un'anarchica,
anche di impegno politico,
sì, perché lei in quel momento è un'anarchica, torna in Russia, peraltro torna sposata in Russia con un giovane russo di cui si perderanno le tracce perché lo zar lo mette nelle carceri in Siberia, e partecipa all'andata al popolo, che è un po' quello che potremmo oggi definire l'ex movimento studentesco di una volta, no? Cioè, o comunque il movimento degli studenti, no? Vicino agli operai, ai contadini, alle masse popolari, eccetera. Dopodiché lei però deve scappare dalla Russia perché la polizia zarista la insegue. Dopo vari percorsi finalmente arriva di nuovo in Svizzera e poi a Parigi, dove cambia nome e prende il nome di Kuliscev, che è una desinenza tedesca e russa, che vuol dire desinenza popolare, che vuol dire facchino, lavoratore. Quindi anche questa scelta,
sì,
no, di cambiare,
diciamo,
il nome
ce la dice lunga sul suo impegno,
esatto,
per i diritti dei lavoratori e delle donne,
e delle
soprattutto,
donne soprattutto.
No?
È laureata in medicina, ma specializzata in ginecologia. Ed è severo che un austriaco aveva scoperto che le morti per parto, per infezione del parto, derivavano dal fatto che i medici non si lavavano le mani, però tutti gli studi sulle febbri puerperali le fa lei con Camillo Golgi, il premio Nobel peraltro della medicina italiano, e scopre queste febbri puerperali, quell'origine batterica, salvando migliaia e migliaia di donne.
E poi anche curando un sacco di gente che non avrebbe potuto curarsi diversamente.
E infatti lei verrà chiamata la dottora dei poveri, ma questo succede a Milano una volta laureata. Prima c'è tutto questo trascorso lunghissimo per conquistare questa laurea, e dentro c'è anche una figlia, perché lei nel 74 incontra Andrea Costa, allora rivoluzionario, Andrea, sì, lo incontra in Svizzera, lo segue poi in Francia, poi lo segue a Londra, poi di nuovo in Francia, eccetera, eccetera. Lei si innamora perdutamente, è il suo grande amore. Andrea è la passione.
Ma non è Filippo Turati la
passione? No.
Filippo Turati è l'impegno politico, allora.
È la parità. Perché,
l'equivalenza,
perché mentre Andrea, no, che era molto innamorato di lei, quando lei rimane incinta, lui è praticamente confinato nella sua città natale, che è Imola, lei lo raggiunge ad Imola, ha una bambina che chiamerà Andreina, lui ha già un bambino che si chiama Andreino, non riconosciuto da un'altra donna, ne avrà altri tre da un'altra donna dopo. Cioè Andrea era un personaggio bello, affascinante, appassionato, poi romagnolo, no, queste robe qua. E però lui, quando lei fa la bambina, la tratta come una sposa romagnola. Fai le tagliatelle, stai a casa a curare la bambina, non puoi partecipare alle riunioni senza
quindi
di me.
Quindi lei lo lascia.
Quindi non le riconosce una parità di intenti, una parità di idee, una parità di testa. E lei prende con la bambina di 2 mesi, se ne torna in Svizzera, a Berna, dove si iscrive per la prima volta a medicina.
Si laurea a Napoli, è vero?
Già, e si laurea ben 5 anni dopo.
Sì, sì, sì. Sì.
Perché lei...
Dove conosce Turati a Napoli?
Dove conosce nell'85 Turati, che in una raccolta di fondi per esuli russi nasce una grande amicizia e poi mano a mano...
Come si fa una mostra su una figura del genere, così... Non si sa da che parte cominciare.
Brava.
Perché come l'ha pensata? Perché sappiamo che lei è la curatrice della mostra.
L'ho pensata in maniera un po' didascalica, infatti io non utilizzo mai i cartelli esplicativi eccetera, ma l'ho pensata proprio facendo una carrellata negli anni, utilizzando delle sagome appunto per riprendere lei nei momenti, esponendo i documenti per anni e cercando...
Sì, perché lei anche come impegno politico è stata una delle
anni di vita.
Fondatrici del movimento socialista. No?
Sì, lei sì, lei scrive la prima stesura della Lega Socialista Milanese, è fatta da lei, da Lazzari, da Turati. Stiamo parlando del 1891. Lei nel 1890 fa la conferenza Il monopolio dell'uomo, che è un po' come la Bibbia della questione femminile, non solo italiana.
Lì è andata anche un po' in rotta di collisione con Turati, perché...
No, sul voto.
Sul voto alle donne.
Sì, c'è polemica in famiglia, loro si scambiano un po' di insulti sull'Avanti, su Critica Sociale, che poi vengono racchiusi in un opuscolo che qui è esposto, originale dell'epoca, Il voto alle
donne. Voto alle donne.
Questo polemica in famiglia, 1910. Poi riuscirà a far votare un ordine del giorno del PSI che dirà che il voto non ha sesso.
Sky as it fades into black. Walks with the lovers that never came back. The princes and kings, all the beautiful things and more. She won't wait, she'll never look back. Through the fog where the mirrors have cracked, she slides through a dream. All the beautiful schemes and more. She's got a reason to roam with the stars. Watch her go as she sings. Dum dum da 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 da. Dum dum da 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 da. Dum dum da 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 da. Dum dum da da. Is a thief. She's the river that runs to the sea with her arms open wide. Her sorrow, her smile, and more. Still she wanders, soaked to the bone. The road she's on, well, it won't lead her home to the place where she cried. Father, stranger. Watch the sky as it fades into black.
waxed with the lovers that never came back, the princes and kings.
Memory of Mankind, cioè la memoria, il ricordo dell'umanità, arriva in prima nazionale al Piccolo Teatro proprio quest'oggi. Il testo e la regia sono di Marcus Lindin, artista svedese ma cittadino del mondo, insomma è presente in tanti palcoscenici internazionali, che è anche artista fra gli artisti associati del Piccolo Teatro. L'ideazione è sua insieme a Marianne Segol, la drammaturgia e la traduzione sono di Marianne Segol e il progetto si fonda però su un'opera di Martin Kunze, che appunto un po' di tempo fa con le sue ceramiche, è un artista che si esprime con la ceramica, in una miniera di Saale austriaca nel 2012 ha creato la memoria dell'umanità, per l'appunto Memory of Mankind, una collezione di tavolette di ceramica su cui sono incisi testi e immagini con l'obiettivo di fare un backup dell'umana civiltà. 10 anni dopo, dunque, Marcus Lindin insieme a Marianne Segol lega il racconto di Kunze ad altre storie. Un uomo la cui memoria si resetta completamente a intervalli regolari, che riacquista ogni volta i ricordi grazie alla moglie che è una scrittrice, un archeologo queer che vorrebbe falsificare il passato e restituire un ruolo agli esclusi della storia. Insomma, la relazione fra memoria e oblio, un argomento che credo non potrebbe essere più attuale anche nei paesi europei di quest'oggi e non solo europei. Lo spettacolo indaga dunque che cosa vuol dire ricordare, cosa dovremmo tenere a mente e cosa invece dovremmo dimenticare. Marcus Lindin è stato in conferenza stampa con diversi di noi e con il direttore del Piccolo Teatro Claudio Longhi recentemente e ha raccontato alcune cose. Lo sentirete parlare in inglese e poi ovviamente c'è la traduzione. Ascoltiamo cosa ha detto.
It's going to be an honor to come back to Milan and to Piccolo with this production that is basically almost 3 years in the making, and it all started actually with me reading an article in the New York Times about the project of Martin Kunze, and which inspired this whole journey and made me want to make a play about the topic of memory, but also about storytelling in a way, and I can develop that further.
Quindi grazie Claudio e grazie a tutti. Sono molto onorato di tornare a Milano e di tornare a Piccolo Teatro in particolare, di portare questo spettacolo a cui ho lavorato per 3 anni. E tutto è partito dalla mia lettura di un articolo del New York Times in cui ho letto del progetto di Martin Kunze che ha ispirato questo mio percorso. E mi sono detto, io voglio fare uno spettacolo sulla memoria, voglio fare uno spettacolo sullo storytelling.
And so when I in this article I read about Martin's project, and maybe Martin, maybe we should actually let you just briefly now explain what Memory of Mankind is, because that's ultimately your invention, and it's not a museum, but it's an archive to tell the future about our civilization in a very particular method by printing text and images on ceramic plates. Because this is the only material that will survive for the longest of time. So if we want to tell something about us, we have to do it in ceramics, basically. But Martin, maybe you can introduce just briefly, and then I can tell what inspired me as a writer and a director about this project.
Sì, quindi ho letto questo articolo sul progetto di Martin e forse Martin sarebbe meglio se magari ci racconti tu meglio come è nata Memory of Mankind, perché è in verità una tua invenzione. Vorrei solo dire che non si tratta di un museo, bensì di un archivio, ed è un archivio che ci parla del futuro della nostra civiltà. E è un archivio che consiste di sostanzialmente testi e materiali che vengono stampati su piastrelle di ceramica, e questo è in verità l'unico modo di preservare la memoria dell'umanità. Se vogliamo farlo, dobbiamo farlo sulla ceramica, però appunto dicevo Martin, forse è meglio che ce lo spieghi tu.
Okay, thank you for the introduction and thank you for the invitation. Great to have you everyone here. It's a lot. So, very short about the Memory of Mankind project. I started it about 10, 15 years ago. Actually, 2012 was the concrete start. The background is that our digital age will not keep our information, which we write down in a digital way, for very long time. So future generations might not have an access to what we do or learn today, or about our daily life, about science, about what we measure, what we create on new insights. And therefore, we have an obligation to pass this on in a durable way to future generations.
Quindi grazie per la presentazione, grazie per l'invito, soprattutto è molto bello essere qui, quindi presenterò brevemente la Memory of Mankind. È un progetto che è iniziato direi 10-15 anni fa, poi concretamente ho iniziato a lavorarci nel 2012 e l'idea di partenza è stato che appunto l'età, l'era digitale non ci permetterà di conservare la memoria di ciò che facciamo per lungo tempo, e che le future generazioni quindi non avranno accesso a ciò che facciamo oggi, a quello che scriviamo, alla scienza, a quello che alle misurazioni, alle idee che abbiamo oggi. E per cui ho pensato che ci fosse veramente l'obbligo, in verità, di conservare, di preservare questa memoria.
Yeah, and it was very short, some citation from a humanist, Wilhelm von Humboldt, who said 200 years ago already, only those who know their past will have a future. So it's important to know your past, to understand your present, and make meaningful decisions for the future. That's the scope of Memory of Mankind.
Sì, quindi vorrei dire solo molto brevemente, dare una citazione da Humboldt, da un umanista, che ha detto che solo coloro che preserveranno il passato avranno un futuro.
And so
questa,
when
quindi
I...
è la memoria dell'umanità.
And so when I read about this project, it was in the middle of the pandemic. I was in a residency program here in Paris, where I now live. And I thought it was the most fascinating project. And because how do you set out to tell and summarize our experience, our civilization of humanity today, for an audience that will take part of this maybe 1 million years ahead of time? Like, what do we actually want to tell about ourselves? What is worth keeping as a memory from us, and what can be discarded? And who should be the person choosing this? I thought this was extremely fascinating and wanted to get in touch with Martin. And we had our first interview already during the pandemic. And then I came afterwards when the world started to open up. I came to visit you where you live in Austria. And you took me to where the archive of these ceramic plates is stored, which is in the salt mines of Hallstatt. In the mountains of Austria, because that's the place where you think, Martin, that it will be best kept for the longest of time, so that it can be one day in the future found again.
Quindi sì, appunto io ho iniziato a pensare, ho letto questo articolo durante la pandemia e a Parigi, dove tra l'altro vivo adesso, e mi sono detto wow, è affascinante, e perché la domanda che mi sono posto è come si fa a riassumere la nostra esperienza di vita oggi, per chi magari ne farà, poi ne verrà a sapere, no, fra migliaia di anni, che cosa vogliamo dire, ma soprattutto che cosa che cosa dobbiamo conservare, che cosa è degno di essere conservato e chi sceglie. Ed erano davvero delle domande, era un tema molto affascinante, e per cui ho voluto contattare Martin. Ti ho fatto una prima intervista, Martin, durante la pandemia, poi quando è stato possibile sono venuto a farti visita in Austria e tu mi hai portato nel luogo dove è conservato questo archivio, che sono le miniere di sale di Hallstatt, nelle montagne, e perché quello è il luogo in cui tu pensi che si possa conservare al meglio.
Memory of Mankind, le memorie dell'umanità, spettacolo, come avete sentito, che viene da molto lontano, dalla collaborazione di forme d'arte diversa. Avete sentito la voce di Martin Kunz, l'artista che aveva realizzato nel 2012 l'opera in tavolette di ceramica per conservare il ricordo dell'umanità, secondo il suo sentire, e invece la voce di Marcus Lindin, che insieme a Marianne Segol firma la drammaturgia e la regia dello spettacolo che è in scena da questo